Allora, buonasera, ben trovati, buon anno tra l'altro. E io sono particolarmente così orgogliosa, onorata di aprire io il ciclo di iniziative culturali di questa fondazione. E se vogliamo sono anche particolarmente felice della scelta che è stata fatta, che è quella di parlare di un argomento come il Medioevo, che come avete comunque ben sentito, ben introdotto, è un argomento di cui oggi si parla molto, se vogliamo è giunto ormai alle cronache, è diventato anzi un argomento molto di moda, soprattutto nei suoi episodi più salienti, più significativi, più macroscopici. Però sicuramente il concetto di Medioevo stesso da parte degli studiosi oggi è stato profondamente rivisto. È stato profondamente rivisto nel senso che abbiamo sentito dare delle indicazioni che tutti quanti noi ricordiamo in qualche modo impartite a scuola. Un Medioevo che inizia e finisce, un'età di mezzo così definita, che in realtà nella volontà di chi lo definì così a suo tempo significava semplicemente un grosso periodo buio, una sorta di buco nero culturale, artistico, politico, storico, in cui infilare circa un migliaio, se non più, anni nei quali tendenzialmente non era successo granché. Non era una battuta quella di prima, quando ancora oggi, quando si è in deficit di tempo a scuola, si salta tranquillamente un'epoca storica che invece è importantissima, perché è da lì che è nata comunque tanta della nostra cultura e del nostro modo di essere. È vero, noi siamo figli della Romanitas, quello senz'altro. Io nasco come archeologa romana, mi specializzo come medievista, ma per poi un bernoccolo particolare. E quello che però posso dirvi è che forse dovremmo tutti quanti noi oggi imparare a rivedere il nostro concetto di Medioevo, che attualmente nell'ambito accademico non si usa neanche più. Al limite si parla di medievi, cioè di tante epoche diverse, perché riunire 1000 anni di storia in un unico fenomeno unitario è veramente riduttivo, perché in questi circa 1000 anni di storia, si fa partire dalla famosa data del 476 d.C., in questi 1000 anni di storia ci sono stati talmente tanti eventi, tante particolarità, tante condizioni speciali, tanti eventi a sé stanti, che in effetti non è possibile prenderli in esame come una sorta di tutto unico. Quindi, proprio partendo da questo presupposto, sembrerebbe un controsenso parlare, come farò io in questo ciclo di conferenze, di figure del Medioevo, ma in realtà la nostra volontà è proprio quella di mostrare, nell'ambito di questo lungo periodo, comunque quel quotidiano, se vogliamo, substrato che in qualche modo è stato comune a tutto questo lungo, lunghissimo periodo storico e che in qualche modo ci aiuta a comprendere, a entrare proprio nel vivo degli eventi di una serie di secoli che tra loro effettivamente sono stati portatori di tantissimi eventi tra loro molte volte contrastanti. Però esistono queste figure di fondo che in qualche modo ci possono accompagnare per capire effettivamente qual è stata la temperie culturale, che aria si respirava in questi lunghi secoli. Un'aria abbastanza difficile, perché comunque sia, sono stati secoli effettivamente un po' in tutta Europa estremamente problematici, estremamente difficili, e dove comunque noi possiamo riconoscere alcune figure, alcuni personaggi, come per esempio ecco la scelta che abbiamo fatto di partire proprio con i monaci, con le figure religiose, è proprio basato, se vogliamo, sul fatto che è una figura solida che in qualche modo compare con la nascita del cristianesimo e che ci accompagna nella storia del Medioevo, quanto il Medioevo è legato alla Chiesa, è legato al monachesimo. È bene invece cercare di capire come questo fenomeno del monachesimo non sia stato, per esempio, così unitario, così, se vogliamo, unico come invece possiamo pensare. Addirittura potete valutare il fatto che all'inizio della storia del cristianesimo i monaci, e cioè monos, monaco viene da monos, cioè colui che vive solo, neanche esistono. Figure monastiche, religiose, come le intendiamo noi, non esistono nel primo cristianesimo. Non parlo del primo secolo, ma parliamo del secondo, terzo secolo dopo Cristo. I monaci, come li intendiamo, non ci sono. Le comunità ecclesiastiche, le comunità cristiane, vivono seguendo comunque una serie di dettami religiosi, nei quali però prevale, per esempio, il riferimento a un atteggiamento di vita che sia votato, per esempio, alla carità, e quindi compiono atti di carità. Gli stessi uomini, che in qualche modo gli stessi iniziati al cristianesimo, che quindi si sentono pervasi, ovviamente fortemente motivati, in questo momento non pensano all'abbandono della società, non pensano a fuoriuscire dalle grandi città, dalla società, cosa a cui noi magari siamo portati a pensare. In realtà vivono all'interno della società praticando quello che viene propugnato dagli Atti degli Apostoli, e cioè la carità, quindi la condivisione. I primi religiosi, tra virgolette, non li chiamiamo, se vogliamo per convenzione possiamo definirli monaci, ma ancora non lo sono, quello che fanno è diciamo mettere a disposizione il proprio superfluo per gli altri, con gli altri, quindi condividere. Ma in questa fase ancora, in questa fase iniziale, non esiste il concetto, per esempio, di gente che abbandona le proprie case e se ne va, per esempio, come accadrà qualche tempo dopo, a partire per esempio dal III-IV secolo. Lì cambieranno effettivamente le cose. Compaiono gli asceti, e cioè coloro i quali fanno vita penitente, ma sempre all'interno della propria società, quindi non abbandonando le proprie case, non abbandonando il proprio contesto, fanno vita ascetica, e cioè ascetismo vuol dire esercizio, quindi fanno vita, diciamo, si mettono alla prova attraverso per esempio delle imposizioni, delle limitazioni. Si privano della carne, si privano per esempio di tutto ciò che è superfluo, si privano ad esempio degli agi diciamo in senso vasto del termine, ma non abbandonano la propria famiglia, non abbandonano comunque le grandi città. È interessante notare che man mano che il cristianesimo diventa sempre più una religione, se vogliamo, importante, diventa sempre più qualificata, diventa anche dal punto di vista amministrativo ben organizzata e strutturata, ecco che le cose cominciano a cambiare, si verificano appunto i famosi fenomeni di eremitaggio. Improvvisamente cominciano a comparire gli eremiti, e cioè questa gente che abbandona tutto, tutto ciò che ha, e scappa, fugge. Fugge dove?
Credo che è fuggito dal microfono, o sono andata fuori in barra io.
No, è tornato, era un momento, è scappato pure lui. Fuggono nel deserto, cioè si portano praticamente nell'ambito del deserto prevalentemente egiziano, nella zona della parte orientale del deserto egiziano, e cominciano a dar vita a un fenomeno che diventerà veramente preponderante. In Occidente, cioè da noi, per intendere l'Italia, la Spagna, questi fenomeni avverranno con un po' più di ritardo e non propriamente nella stessa forma, forse perché non ci abbiamo troppi deserti, ma è probabile che in realtà è per una questione squisitamente culturale. Questa gente,
ha deciso proprio che non deve parlare oggi, ma io sono.
Vediamo, sono tenace. Questi eremiti in effetti cominceranno a abbandonare i propri luoghi di appartenenza vivendo in forme veramente incredibili, privandosi di tutto, dai diciamo non soltanto rinunciando.
Rinunciando alla. Mi sentite? Ho rinunciato al microfono. Dico rinunciando quindi alla ai propri agi, al proprio benessere, ma in realtà distruggono completamente la società cui appartengono. L'abbandonano completamente dedicandosi a una vita di meditazione, una vita di privazioni, arrivando a compiere dei gesti veramente estremi. Questi che noi chiameremo ben presto padri del deserto, perché appunto quasi in tutti i casi vanno a vivere appunto nelle zone desertiche, bene o male dell'area egizia, in realtà appunto costituiranno un vero e proprio esempio per la gente.
Siamo tornati? No, devo avvalermi di questo. Va bene, io porto a spasso questo.
Scusate, io l'ho spento oppure c'è una
strana. Sì, scusate, ho una strana allergia con i microfoni della sala del rettorato. Mi dovete scusare, io mi muovo molto, quindi non sono capace a stare seduta, pertanto deambulo con tanto di microfono. Va bene, dicevo. Quindi questi benedetti padri del deserto, abbandonando praticamente la loro vita, rifuggono proprio dall'ambito delle società. Questa cosa, pensate, ottiene esattamente l'effetto contrario di quanto questi stessi eremiti cercano, nel senso che intorno a loro, che cercavano la solitudine, cercavano il silenzio, cercavano la concentrazione, la meditazione, cercavano in qualche modo comunque di lasciarsi alle spalle la società del momento, invece ottengono esattamente l'effetto contrario di trovarsi circondati da folle, adoranti, di gente che li segue, che vede in questi personaggi dei punti di riferimento, un richiamo, quasi una sorta di possibilità di salvezza spirituale. Questi padri, a partire da Sant'Antonio, parliamo di Sant'Antonio Eremita, e passando per San Paolo Eremita, passando per Sant'Onofrio, che vedete qui, famoso Sant'Onofrio, che rifuggì addirittura dagli abiti stessi, quindi ecco perché viene rappresentato spessissimo coperto dai suoi stessi capelli e dalla sua stessa peluria, diventano praticamente un modo, uno stile di vita per i cristiani, però prevalentemente per quelli orientali. Non si è capito a tutt'oggi, io non do certezze perché non ce le abbiamo effettivamente, ma non si è capito a tutt'oggi per quale motivo il fenomeno dell'eremitaggio si sia sviluppato prevalentemente nell'area egizia. Qualcuno dice perché in Egitto il cristianesimo ha attecchito subito, in realtà non è che abbia attecchito prima di tanti altri luoghi. La predicazione di San Marco in Egitto o la predicazione di tanti altri apostoli parte all'incirca contemporaneamente, quindi non è tanto quella la motivazione quanto probabilmente il fatto che la struttura politica, sociale, soprattutto di tipo geografico, in qualche modo ha consentito in luoghi come l'Egitto, ma anche come la Siria, come il Libano, come l'area quindi diciamo siro-palestinese, di rifuggire da una società che era una società estremamente difficile, dove la vita era complicata ed era complicata a tutti i livelli, soprattutto perché era una società che in qualche modo impediva, se così vogliamo, l'allontanamento, il distacco dalle cose materiali. In realtà, se voi ci pensate, dalle vostre conoscenze ricorderete sicuramente che non sono i cristiani a inventare l'ascetismo o ad inventare le pratiche di meditazione e quindi di ricerca di se stessi. Molto tempo prima ci avevano già pensato addirittura nel mondo orientale, del resto tutta la nostra filosofia, come voi sapete, è fortemente impregnata della filosofia orientale. Parlo di Oriente Estremo, parlo di India, parlo di Cina, ma teniamo comunque presente che in questa situazione i padri, comunque gli eremiti, portano a compimento quello che è proprio un desiderio di distacco da ciò che è materiale, quindi ciò che in qualche modo blocca, impedisce di dedicarsi spiritualmente a Dio. È sintomatico il fatto che questi padri le abbiano veramente inventate di tutti i generi per poter fare comunque una vita dedita alla spiritualità. Come vi dicevo prima, se voi andate a ricercare un po' la storia di questi primi monaci, cioè di primi religiosi che vivono da soli, scoprite che poveretti sono costretti a scappare continuamente, perché in qualunque luogo si pongano vengono visitati da frotte di persone che vogliono il miracolo, la benedizione, un aiuto, una guida. Io vi riporto un esempio romano, che è quello di Sant'Alessio, che non è un eremita, ma Sant'Alessio, ragazzetto romano obbligato dal padre a sposarsi, perché apparteneva a un'ottima famiglia nobile, prende e si sposa, perché il padre glielo aveva imposto. Il giorno del matrimonio saluta moglie, madre, padre e tutto il parentado e se ne va in Oriente. Se ne va per 17 anni in Oriente, fuggendo di città in città, perché ovunque arrivasse la sua fama di uomo santo lo precedeva, e quindi ogni volta si trovava circondato da stuoli di persone che chiedevano il suo aiuto, e quindi lui non poteva meditare. Dopo 17 anni di questa fuga se ne torna a Roma, dove sapete probabilmente che vive 17 anni dentro il sottoscala paterno, senza farsi riconoscere dalla famiglia, vivendo come servo e venendo poi riconosciuto solo all'atto di morte, quindi soltanto nella fase di morte. Ma questa tendenza appunto di scappare, di rifuggire dalla mondanità è continua, anche se ovviamente è una vita molto difficile, perché comunque sia è estremamente complesso, soprattutto poi nel deserto, dove insomma la situazione non è che sia particolarmente agevole. Come vi dicevo, cercano di inventarsi qualunque modo per non essere disturbati. Un episodio abbastanza famoso nella storia del monachesimo è per esempio l'episodio relativo ai santi stiliti, i quali, cioè ai santi che vivono sulle colonne. I santi stiliti che se ne vanno a vivere sulle colonne, come San Simeone stilita, che qui vedete rappresentato in un rilievo siriaco, ecco perché ha questa foggia un po' particolare, il quale, poiché veniva disturbato continuamente dalla gente che andava lì a pregarlo, non trovò ulteriore soluzione, dopo essersi spostato 200 volte, che salire su una colonna alta 9 metri e rimanere lì sopra, non scese più. Voi direte è un'esagerazione, eppure noi sappiamo dai racconti, dalle tradizioni, dai racconti, dalle agiografie, che in realtà invece molti santi seguirono il suo esempio, venivano alimentati da gente da bene che portava loro da mangiare, laddove non c'era invece la divina provvidenza che interveniva. Nel caso per esempio di San Paolo Eremita, c'era un corvo che gli portava di che vivere, e quindi ogni giorno gli portava una razione di pane per sopravvivere. Questi eremiti l'unica cosa che facevano di solito poteva essere, oltre la preghiera, la meditazione, era per esempio il lavoro fisico, intrecciare stuoie, fare dei piccoli lavori che potevano servire loro come per produrre dei beni di scambio per pagarsi, diciamo così, il cibo laddove non gli venisse offerto. Il lavoro serviva anche, dicono proprio i padri del deserto, a tenere lontane le tentazioni, quindi in qualche modo a tenere la mente e il corpo impegnate in maniera tale da non cadere in tentazione, perché poi le tentazioni erano tante, non erano solo quelle terrene, erano pure quelle spirituali, il demonio che andava a tentare questi uomini da bene nel deserto. Quindi Le problematiche erano estreme, quindi preoccuparsi di uno scorpione, sinceramente, era il minore dei danni, però era una vita anche estremamente complessa. A tale proposito, sapete che l'idea, il concetto che il lavoro nobilita l'uomo è nato proprio in questo periodo? Sono stati proprio i monaci, soprattutto poi lo regolarizzerà, se vogliamo, San Benedetto da Norcia, il quale dirà che il lavoro è nobilitante per l'uomo, perché il mondo romano aveva assolutamente disprezzato il negozium, cioè l'arte materiale, soprattutto relazionato poi alla, diciamo, all'attività agricola, perché l'impegno materiale, l'impegno fisico era qualcosa che distoglieva da più alte occupazioni di tipo speculativo, intellettuale, cioè dal famoso ozium. L'ozium non era quello di starsene sdraiati su un triclinio anche, ma era tendenzialmente quello di dedicarsi a delle speculazioni filosofiche, intellettuali. Quindi il negozium, l'azione materiale, il lavoro fisico era per la Romanitas qualcosa di deprecabile, da lasciare alle classi infime. Non so se ci abbiamo guadagnato con questo cambio, però in effetti è stato proprio il monachesimo che in qualche modo ha portato alla ribalta l'idea del lavoro nobilitante. I santi stiliti sono stati, ecco, un altro episodio particolare di questi eventi, però la difficoltà effettiva, oggettiva, di vivere, aveva portato questi santi, questi diciamo uomini, questi eremiti a cercare conforto insieme, quindi magari a, permettetemi, consorziarsi, cioè a unirsi, a unire le forze in maniera tale da poter in qualche modo, unendosi, abbattere le difficoltà che un individuo solo poteva trovare. Questo spiega perché oltre il fenomeno degli eremiti, nasce più o meno contemporaneamente anche il fenomeno cenobitico, cioè la riunione di più religiosi, di più monaci, cioè di più persone sole dedite alla preghiera, che si uniscono e quindi vivono in una forma comunitaria. Non sono ancora, attenzione, i monasteri, non sono ancora gli ordini che conosciamo noi, ma cominciano a mettersi insieme proprio con la speranza di darsi man forte, soprattutto in situazioni estreme. I primi cenobi, oggi è probabilmente ufficiale il fatto che i primi cenobi sono nati effettivamente in Egitto con San Pacomio, il quale praticamente ha messo insieme tanti monaci eremiti, se li ha riuniti e li ha organizzati, ha cercato di dare loro un'organizzazione, mettiamola così, di vita comune. Qui questo è un affresco di Paolo Uccello che mostra la Tebaide, quindi mostra in realtà l'area dove sono nati i primi cenobi, dove questi monaci in realtà poi vivevano quasi sempre per conto proprio, quindi riunendosi in alcuni momenti, ma raramente per la preghiera o diciamo comunitaria, molto spesso invece dedicandosi alla preghiera singolarmente, facendo lavori comunitari per cercare ovviamente di mantenere tutta quella serie di strutture che potevano servire. Pensate anche solo al reperimento dell'acqua in mezzo al deserto, non era propriamente facile. Quindi ecco che si creano anche queste ulteriori situazioni. Certamente il monaco però in questo momento vive di vita propria, vive una vita propria. Sapete che la meditazione è un fenomeno anche del monachesimo nostro? Addirittura i monaci, i religiosi che nel V, VI, VII secolo se ne stavano dentro i monasteri o dentro le grotte a vostra scelta, avevano una tecnica, per esempio, per concentrarsi e quindi arrivare attraverso la concentrazione al superamento della limitazione fisica, umana, materiale. Avevano la tendenza a sedersi per terra, di solito guardandosi l'ombelico e recitando delle formule con una certa cadenza. Quindi recitando delle formule religiose, delle litanie potremmo dire, che li aiutavano a entrare in un meccanismo di diciamo, autosuggestione, un po' come avviene per esempio per i monaci buddisti, no? Con la pratica, oppure nell'ambito dell'induismo, con l'om, la famosa invocazione, non è molto distante. Anche in Occidente veniva fatto, e venne fatto durante tutta la fase del cosiddetto Alto Medioevo. Per Alto Medioevo intendiamo la parte del Medioevo più lontana da noi. Quindi il monachesimo cominciò ovviamente a creare delle strutture di accoglienza, dei veri e propri conventi, monasteri, chiamiamoli così, che dovevano ospitare i monaci. Questo che vedete è il monastero di San Macario, che si trova vicino ad Alessandria d'Egitto. Macario, per esempio, fu un personaggio particolarmente poco amato, soprattutto perché era un santo eremita molto molto fervente, forse un po' troppo zelante, tant'è che, sapete, all'epoca, immaginate che nel deserto, stiamo parlando di un'epoca che va tra IV e V secolo, immaginate che i santi eremiti erano tanti, sparpagliati nel deserto, e chi andava a visitare i santi eremiti portava loro le notizie degli altri, quindi dicendo: ho saputo che San Simeone si è arrampicato sulla colonna e non scende da 4 anni, oppure ho saputo che San Paolo eremita mangia soltanto una libra di pane. San Macario è famoso perché ogni volta tendeva a autoinfliggersi delle limitazioni sempre più radicali, sempre più drastiche rispetto ai suoi rispetto agli altri eremiti, quindi diminuendo le dosi di pane, restando in piedi durante la Quaresima, oppure per esempio non aveva saputo che un eremita non mangiava di cotto, cioè non mangiava nulla che fosse stato preparato, cucinato, passato per il fuoco durante il periodo della Quaresima, e lui decise che per 7 anni non avrebbe mangiato niente di cotto, quindi era insomma un po' drastico. Fu ospitato nel monastero dei Pacomiani, dei monaci di San Pacomio, portando tutta questa serie di atteggiamenti molto volitivi, e venne cacciato di lì a poco. Grosso modo ci fu una sorta di insurrezione da parte degli altri, che lo vedevano insomma non particolarmente bene. Però i monasteri servirono proprio come rifugio, servirono anche come strutture organizzative, e sarà questo tipo di religiosità che comincerà a girare anche in Occidente. Cosa interessante, le donne non sono esenti dal fervore religioso, e anche le donne tendono a monacarsi, solo che con più difficoltà. Per esempio, l'immagine che vedete qui rappresenta una santa molto famosa, Santa Melania, una cosiddetta, anche lei viene chiamata una madre del deserto, semplicemente per il fatto che Melania, insieme per esempio ad altri personaggi come Paola, furono delle donne che decisero di dedicare la propria vita, dopo aver vissuto una vita regolare di mogli e madri, diventate vedove, decisero di consacrarsi a Dio. In realtà il monachesimo femminile fu anche un monachesimo piuttosto forte, piuttosto impegnativo. Noi sappiamo per esempio di una santa, che è Santa Alessandra, che si rinchiuse dentro una tomba, stiamo parlando sempre del deserto ovviamente egiziano, e si rinchiuse dentro una tomba con un unico spiraglio di luce che le consentiva di respirare e di ricevere il cibo. Si era rinchiusa in questa tomba ovviamente per meditare, ma anche e soprattutto, diceva lei, per punirsi di aver fatto innamorare fino alla follia un giovane nobile, e quindi lei questa cosa non se la perdonava. Considerate che molte donne si fecero monaci, cioè finsero di essere uomini, Quindi si tagliarono i capelli, si travestirono da uomini per poter andare nei famosi cenobi di cui vi parlavo. Quindi non riconosciute come donne, allo scopo proprio di poter meditare e di poter vivere una vita ascetica. Era piuttosto difficile per le donne, anche perché erano comunque considerate, tra l'altro, uno degli elementi preponderanti della dannazione maschile o comunque della tentazione. Quindi c'erano anche problemi nel gestire queste figure femminili, pertanto molte sceglievano di monacarsi in una forma, diciamo, non dichiarata, quindi in una forma maschile. Beh, noi conosciamo un caso piuttosto eclatante, che ovviamente mutatis mutandis, in altra epoca, in altro momento, che è quello della famosa papessa Giovanna. La papessa Giovanna, di cui avrete sentito parlare, fenomeno più o meno, diciamo oggi più o meno acclarato, ma magari da rivisitare nella sua, nello sviluppo della sua storia, la cosiddetta papessa Giovanna si fece monaca in un monastero tedesco, anzi austriaco, per poter studiare, perché alle donne non era consentito. Quindi molte donne, per ricercare la salvezza, o fecero questo, si tramutarono in uomini, oppure come Melania, che tra l'altro era particolarmente invisa a San Girolamo, cioè era profondamente antipatica a San Girolamo, si monacò o fondò dei monasteri praticamente nella propria casa, o fondò dei monasteri, come fece lei, in Terra Santa. Un altro personaggio famoso che si è monacato in casa, per esempio, è Santa Sabina sull'Aventino. Un altro personaggio famoso è Santa Silvia, la madre di Gregorio Magno. Papa Gregorio Magno aveva una mamma particolarmente affettuosa. Quando il figlio si è monacato sul Celio, lei si è monacata, cioè si è monacata, ha praticamente trasformato la propria casa in un monastero, o meglio in un cenobio, sull'Aventino, dove oggi c'è la piccola chiesa di San Saba. Lì praticamente lei ha costituito un monastero nelle sue proprietà. Ora, quindi è questo quello che avviene, si comincia a diffondere a macchia d'olio questo senso, diciamo, religioso affidato al cenobio, perché sicuramente è una struttura anche molto meglio organizzata. In Italia, in Occidente, l'eremitaggio, nel senso cioè degli eremiti nelle grotte, è un fenomeno che si vede, ma non troppo. Diciamo, noi abbiamo probabilmente troppo di romano in quel momento, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista anche organizzativo, per poter rinunciare a un senso così dell'organizzazione dello spazio, dei tempi, della vita, come invece fu più facile magari in altri luoghi. Questa grotta che vedete qui è una grotta che si trova vicino Subiaco, una grotta che ha ospitato diversi eremiti fino all'epoca poi del passaggio di San Benedetto, quando San Benedetto poi arriverà, e San Benedetto per noi sarà il fondatore del monachesimo vero e proprio. In realtà, che cosa farà a questo punto San Benedetto? San Benedetto non è il primo, ma è colui che riesce a organizzare, a strutturare e a rendere praticamente, diciamo, avviata la vita all'interno di questi monasteri, dove fino a quel momento ognuno faceva un po' capo a se stesso, e dove invece, a partire da questo momento, si cerca di dare un'organizzazione che non è la semplice espressione ora et labora. Noi quando pensiamo ai benedettini, no, pensiamo subito quelli sono quelli che lavoravano. No, in realtà c'è una struttura molto più profonda. I monaci, da gente che sta rinchiusa dentro le grotte o da gente che tende alla preghiera, magari mangia in comune, ma vive in una forma isolata, dentro una stanza, dentro una cella, si organizza in una maniera molto più funzionale, soprattutto condividendo, quindi andando a condividere la preghiera, andando a condividere il pasto, andando a condividere la vita e organizzandosi anche basandosi sul fatto che un monaco non deve pensare solo ed esclusivamente all'autosalvazione. Io mi rinchiudo dentro una grotta, faccio la mia colpa e mi salvo. No, sulla scia, sull'onda del messaggio di Cristo si dedicano anche alla salvezza altrui, attraverso l'esempio, attraverso la guida, che è quello che devono fare. E quindi l'organizzazione spazio-temporale che viene data dai monasteri benedettini sarà proprio questo fondamentalmente, cioè tenderà a strutturare e a organizzare la vita dei monaci. Qui vedete San Benedetto in una miniatura nell'atto di consegnare la famosa regola, una regola che era anche abbastanza complicata. Qui ne vedete una pagina miniata che è l'incipit, diciamo è la pagina iniziale appunto della regola dei benedettini. Oh, attenzione, una regola che teneva anche conto del fatto che i monaci non erano tutti uguali. Io potevo farmi monaca per motivazioni squisitamente diciamo spirituali, però potevo anche non essere in grado di assolvere a determinati compiti perché magari fisicamente non ero in grado o perché ero portata per la speculazione filosofica. E qui c'è una grande invenzione e una grande trovata, e cioè la discrezionalità. La discrezione, non discrezione nel senso di riservatezza, ma la capacità di discernere e di chiedere a ognuno secondo le sue possibilità, dare a ognuno secondo le sue necessità. Quindi io che ero magari gracile, che ero bravissima a pregare, ero bravissima a fare determinate cose, venivo destinata a fare quel tipo di funzione, di compito. Una persona invece più rozza, più forte, fisicamente in grado di sostenere i lavori materiali, magari veniva mandato a gestire l'orto. Quindi c'era effettivamente in questo modo il senso di un'organizzazione di questi monaci, che quindi prescinde dal semplice pensiero, dal semplice speculazione religiosa. Credo che il microfono sia per abbandonarmi di nuovo. Quindi Benedetto comincia a diffondere la regola. Pensate che viene diffusa, eppure vi sembrerà strano, ma nel primo periodo San Benedetto si muove nel corso del VI secolo. I monaci non verranno riformati tutti alla regola di Benedetto. Ognuno vive nel mondo cristiano in maniera completamente diversa. Nell'ambito italico, romano o comunque sotto l'egida della Chiesa di Roma, sinceramente i benedettini sono una delle tante regole. Nel mondo cristiano sono una delle tante regole. Quindi bisognerà aspettare un bel po' prima di avere comunque la scelta, l'individuazione di questo sistema di regola di vita che verrà diffuso praticamente a tutti. In grosso modo questo accadrà intorno al VII, VIII secolo, anche intorno al IX, grazie ai Carolingi, grazie a Ludovico il Pio più che a Carlo Magno. Quindi si comincia a diffondere questo modo di organizzare i monasteri. Il monaco quindi è in qualche modo inquadrato, è in qualche modo ha una sua un suo modo di vivere, di interpretare la fede, ha un suo modo in qualche modo di rapportarsi alla comunità, perché anche questo è una cosa importante. Il mondo benedettino in qualche modo spinge al contatto soprattutto attraverso l'esempio. I monasteri sono ancora monasteri chiusi, nel senso che chi vive all'interno, vive all'interno. Quindi non esiste ancora un discorso di monaci che in qualche modo vivano in mezzo alla gente. O, per essere esatti, qualcuno ci ha provato. I famosi monaci itineranti, forse ne avrete sentito parlare. I monaci itineranti saranno, ecco, questa è l'abbazia di Monte Cassino, fondata, come sapete, da Benedetto, così come il Sacro Speco di Subiaco. Questi sono stati due dei centri propulsori da cui poi si è irradiato il mondo benedettino. Ma i monaci, ripeto, hanno provato anche delle altre vie, i famosi monaci itineranti, quelli che se ne andavano in giro. Se ne andavano in giro a predicare, a evangelizzare, perché ritenevano che, si partiva da questo presupposto, che un monaco non dovesse essere legato a nessuna terra, non dovesse essere legato alla patria, non dovesse avere tutto ciò che in qualche modo lo legava al mondo terreno, e quindi rifuggivano anche dall'idea del monastero. Per cui questi monaci se ne andavano girando nel mondo, facendo anche un'altra cosa, portando il messaggio cristiano. Saranno proprio loro in molti casi a portare l'evangelizzazione in terre non ancora raggiunte dal cristianesimo. Quindi uno dei nomi più famosi forse è San Colombano, un santo irlandese, il quale decide di abbandonare la sua patria e se ne va ramingo praticamente per mezza Europa, fino a Bobbio, dove fonda poi l'abbazia a Bobbio. Ma saranno tanti monaci itineranti che tra l'altro venivano poco tollerati dai monasteri, perché se ne andavano in giro, perché non erano inquadrabili, perché non erano gestibili. Quindi effettivamente questi monaci viaggiatori, questi monaci così, queste schegge impazzite, erano un po' problematiche, però in qualche modo furono anche coloro che mantennero, se vogliamo, il rapporto diretto con la popolazione, con la gente. Anche perché le abbazie nel frattempo crescevano, diventavano importanti, ottenevano lasciti, e quindi i monaci arricchivano, se non il monaco singolarmente, ma la struttura che li ospitava. Questa miniatura rappresenta la concessione di privilegi all'abate che vedete rappresentato qui. Abate, il termine abate viene dall'egizio abba, che vuol dire padre, papà, perché l'abate è il padre, cioè colui che guida, è colui che spiritualmente ti guida. Quindi queste strutture crescono e tra l'altro diventano dei centri a livello organizzativo, a livello anche economico, importantissimi. Non per niente ricorderete per esempio che Carlo Magno si avvalse molto delle strutture delle abbazie benedettine proprio come punti di riferimento per il suo regno, per il suo nascente impero. Ma non sono soltanto questi i casi. Teniamo anche presente che le chiese diventano sempre più monumentali, le strutture abbaziali diventano sempre più famose, i monaci in qualche modo interpretano anche un cambiamento nell'ambito della espressione del senso appunto dell'abbazia nei confronti del contado. Pensate per esempio alla nascita delle grandi chiese abbaziali. Non parlo di cattedrali, non parlo ovviamente di chiesa secolare, parliamo sempre dell'ambito monacale, e parliamo per esempio della nascita e della necessità di esprimersi attraverso anche una monumentalità estrema. Questa è Fossanova, l'abbazia di Fossanova, vicino, non troppo lontana da Roma. Ma sapete anche che la vita nei monasteri era complicata. Era una vita complicata perché si entrava per esempio da ragazzini, si veniva introdotti nei monasteri, molto spesso in una forma di oblazione, e cioè una donazione. Erano i genitori che donavano, mettiamola così, ecco appunto, i genitori che donavano il figlio all'abbazia. Di solito erano famiglie estremamente danarose, che in qualche modo insieme ai figli davano all'abbazia anche tutta una serie di lasciti, che potevano essere terreni, che potevano essere beni immobili, che potevano essere quindi una dote che andava chiaramente ad arricchire le abbazie. Non so se sapete che quando un monaco moriva, molto spesso veniva stabilito che dovessero essere messi da parte di questa dote un tot che dovevano servire, un tot, una cifra che doveva servire per celebrare delle messe in occasione dell'anniversario della morte. Bene, ad un certo momento, in un certo periodo, soprattutto intorno al XII secolo, XI-XII, questa pratica è talmente diffusa che le abbazie si trovano letteralmente in deficit economico, perché per ogni monaco deceduto devono ovviamente provvedere a fare questa messa, questa celebrazione per tutti gli anni a venire, e quindi comincia a diventare veramente oneroso, calcolando che quella cifra doveva essere decurtata dalla famosa dote che comunque l'abbazia si era già ben che incamerata. I monaci quindi entrano all'interno delle comunità, entrano all'interno delle abbazie spogliandosi degli abiti mondani e ovviamente poi prendendo l'abito. Tra l'altro, in molti casi questo veniva fatto, come sapete, per varie motivazioni, ma era per molti anche l'occasione, per esempio, di studiare, perché le abbazie rimangono comunque uno dei pochi luoghi dove si fa cultura, dove in qualche modo si manda avanti, si propugna ancora una certa conoscenza. Noi diciamo che sono i luoghi che hanno conservato il sapere. E quindi questi fanciulli che vengono praticamente avviati alla vita religiosa in qualche modo vengono instradati. Attenzione, io però vorrei chiarire una cosa: se questo fosse vero, sarebbero usciti da questi luoghi tutti San Domenico e tutta Santa Caterina da Siena. In realtà non è stato così, perché un conto erano le grandi abbazie, un conto erano invece le abbazie minori, dove talvolta gli stessi abati avevano una cultura molto ridotta, molto molto ridotta. Pensate anche a una cosa, non so se vi siete mai soffermati a ragionare su questo. Quando il fenomeno monacale diventa un fenomeno europeo, cioè quando c'è una grande diffusione del cristianesimo in Europa, ci si scontra anche con un problema tangibile, che è quello della lingua, perché in Gallia o in Britannia non parlavano il latino. Cioè, questo è bene chiarirlo, sebbene siano state ovviamente territori anche a lungo, come la Gallia, sottoposti alla Romanitas, la lingua parlata dalla gente comune non era certo il latino, del resto insomma l'Italia insegna a tale riguardo. Per cui quando questi fanciulli, questi ragazzi, anche di nobiltà, entravano all'interno dei monasteri, parlavano tutto tranne che il latino, e quindi si pose anche il problema, per esempio, di come insegnare. Ci furono anche, ecco, delle abbazie che furono chiuse, addirittura furono letteralmente annullate, proprio perché erano dei luoghi totalmente lontani dal loro significato originario, cioè erano una cozzaglia, permettetemi, di persone che tutto facevano tranne che l'attività per cui avevano effettivamente prestato fede, giuramento. L'insegnamento all'interno delle abbazie quindi era affidato soprattutto ai monaci di un certo stampo, di un certo stile, e soprattutto nelle grandi abbazie. Qui però molto spesso noi commettiamo un grosso errore, pensando che, beh sì, in realtà dopo tutto le abbazie avevano tutti quei grandissimi, quelle vastissime biblioteche in cui praticamente questi monaci potevano formarsi. Anche su questo bisogna rivedere completamente le nostre conoscenze, perché tenete presente che al di là delle sacre scritture, delle scritture dei padri, dei grandi dei grandi agiografi, dei dottori della Chiesa, in realtà il cristianesimo tendeva un pochino a limitare o comunque a non essere particolarmente interessato alla conservazione di alcuni testi. Per intenderci, negli scriptoria famosi, no? Noi sappiamo che quasi tutte le grandi abbazie ebbero scriptoria importanti, cioè luoghi in cui si copiavano i testi antichi, che poi sono quelli che sono arrivati a noi. Ma attenzione, non è un fenomeno generalizzato e neppure partito dalle origini del monachesimo. Tante abbazie si disinteressarono completamente di questo fenomeno, oppure in realtà veniva trasmesso la conoscenza in una forma orale, quindi recitando i salmi, recitando le sacre scritture. Solo i benedettini ebbero sempre comunque chiaro il fatto che tutti coloro che diventavano, entravano nell'abbazia, dovevano almeno saper leggere, non necessariamente scrivere, ma saper leggere, perché era una cosa fondamentale. Del resto San Benedetto viene da una delle famiglie più importanti, più diciamo nobili, comunque appartiene alla gens Nicia, quindi una famiglia di tradizione romana importantissima. Erano i secoli in cui c'era ancora una continuità intellettuale col mondo romano. Ma nell'ottavo, nel nono secolo, nel decimo secolo ci sono delle difficoltà effettivamente oggettive. Soprattutto provate a pensare, che ne so, in piena area germanica, dove effettivamente si presentavano delle difficoltà anche di relazione, anche di lingua. Gli scriptoria quindi in alcuni casi nacquero per volontà dell'abate Cassiodoro, un abate del VI secolo che fonda uno scriptorium e una biblioteca, quindi praticamente fa cominciare a copiare i testi, biblioteca andata completamente distrutta presso Catanzaro, in un monastero vicino a Catanzaro, ma è un caso, sono alcuni abati illuminati, gli altri hanno effettivamente stentano molto di più. Come si sono conservati allora tutti questi testi che noi vediamo miniati, no? Perché dopo tutto gli amanuensi non sono un'invenzione, sono un elemento estremamente comune all'interno delle abbazie, semplicemente perché si invitavano i monaci a conoscere i testi, e molto spesso questo serviva soprattutto al monaco per imparare il latino. Sapete come veniva fatta, per esempio, ad un monaco che vi posso dire frisone, che quindi il latino non sapeva neanche dove fosse di casa, gli veniva dato da imparare a memoria dei testi, senza capire il senso, quindi semplicemente così. Dopodiché, piano piano, gli si spiegava pezzetto per pezzetto il significato. Dopodiché, gli si spiegava com'era costruito grammaticalmente, sintatticamente, aiutandolo molto spesso con esempi latini di grandi scrittori. E chi erano questi? Cicerone, Ovidio, Orazio. Anzi, cosa interessante, ad un certo momento Lucrezio, ma tanti, ad un certo momento si troveranno anche di fronte il problema, gli abati, di far tradurre o comunque di dover spiegare la grammatica latina, il modo quindi di parlare il latino, su dei testi che erano anche dei testi, insomma, non propriamente consoni, perché potevano essere testi di tipo mitologico, di tipo pagano, se non erotico addirittura in alcuni casi. Si inventarono in questo caso i cosiddetti accessus, e cioè delle critiche, potremmo dire, l'accessus significa accesso, ingresso, era la spiegazione, fu un tentativo di spiegare o comunque di far convergere gli scritti pagani, gli scritti tra l'altro che non avevano alcun riferimento ovviamente in chiave cristiana, trovare loro una motivazione, una spiegazione in ambito cristiano, e quindi vennero ricondotti come metafore, come diciamo come opere simboliche che in qualche modo dovevano essere interpretate, e quindi si conservarono. Ecco come sono giunte a noi, ecco la grande attività negli scriptoria che tra l'altro a volte erano formate anche da monaci che non erano particolarmente abili, tant'è che noi troviamo degli strafalcioni nei codici miniati, a volte ci sono dei grossi errori. Oppure, sapete una cosa che a volte capita, non so se vi è mai capitato di vedere dei codici medievali, ci sono le famose glosse a fianco, no? Cioè le spiegazioni delle piccole note dal fatto monaco. In alcuni casi ci sono anche degli improperi scritti dal monaco che si era scocciato perché diceva non ci ho capito niente, oppure cose di questo genere, ma davvero non è una battuta. Questi sono gli scriptoria, i grandi luoghi del monastero, questo è lo scriptorium di San Galgano, oppure questo di Mont Saint-Michel, i luoghi dove i monaci si riunivano piegati in due a scrivere questi testi. Del resto l'abbazia era il luogo all'interno della quale si svolgevano quasi tutte le attività dei monaci che vivevano all'interno. Sapete che i benedettini non vedevano di buon occhio la richiesta dei monaci di uscire dall'abbazia, perché ritenevano che questo li distogliesse dal loro cammino spirituale. Pertanto, se io, monaco, dovevo uscire, o dovevo in qualche modo, avevo necessità di allontanarmi dall'abbazia, dovevo richiedere l'autorizzazione all'abate, e non era detto che l'ottenevo. Quindi non era una clausura, ma poco ci manca. Per cui i luoghi, gli spazi erano dell'universo che i monaci avevano lasciato, li ritroviamo tutti all'interno del monastero, che proprio i benedettini prima, ma poi successivamente tutti quegli ordini che sono succeduti, cluniacensi, cistercensi, certosini e via discorrendo, praticamente adottarono tutta una serie di luoghi nell'abbazia che dovevano raccogliere praticamente il creato. Un esempio lampante, i chiostri. Avete mai pensato al fatto che l'unico luogo aperto dell'abbazia si chiama chiuso, claustrum? Il chiostro è claustrum, è chiuso. Sì, perché è conchiuso da quattro mura, ma era l'unico luogo aperto. Pensate che addirittura i benedettini si trovarono a difendere la presenza dei chiostri, perché dicevano è l'unico luogo in cui un monaco dedito all'attività spirituale, al lavoro, può ritrovare un momento di appagamento, di serenità con il cielo. Quindi era il luogo aperto che li rimetteva in comunicazione con il mondo, mondo che avevano lasciato lontano. Ora, intorno all'abbazia c'erano anche gli orti, i giardini, c'erano, per esempio c'era il famoso Giardino dei Semplici. Il Giardino dei Semplici, a parte un gruppo musicale di qualche anno fa, era in realtà il luogo dove il maestro, il padre erborista, coltivava i semplici. I semplici erano le piante medicinali, quelle di base, le cui elaborazioni, i cui decotti e le cui mescolanze davano origine a tutta una serie, ovviamente, di prodotti medicinali e via discorrendo. A tale proposito, ai monaci si deve anche un'altra cosa. Nella loro attività furono anche dei grandi ricercatori, anche nel Medioevo, quando sperimentavano, tentavano, provavano. Sapete che l'antimonio si chiama così. L'antimonio è una sostanza presente, forse più o meno dicono, in natura, si chiama così perché probabilmente il suo nome significa antimonaco, perché un monaco, probabilmente in Transilvania, si accorse che i maiali che si cibavano di terra ricca di antimonio avevano una prima fase, diciamo, problematica, dopodiché cominciavano a ingrassare. Al che aveva sperimentato questa diciamo sostanza nel cibo per i suoi confratelli, che sono morti tutti. E quindi sono morti tutti, e quindi antimonio diventa antimonaco, perché aveva fatto praticamente una strage di confratelli perché è tossico. Però erano ricerche che portarono ovviamente anche a un avanzamento nelle conoscenze mediche, nelle conoscenze anche per esempio di speculazione astronomica, perché per esempio l'astronomia spicciola doveva essere conosciuta ai monaci, perché se non sapevano ovviamente come calcolare la quaresima, saltavano ovviamente tutti i presupposti per poter fare le celebrazioni della Quaresima, poiché la Quaresima è una festa mobile che si calcola ovviamente, come sapete, no? La prima domenica dopo il plenilunio rispetto all'avvento della primavera, il 21 marzo. Quindi se non avessero avuto queste conoscenze di base, tanta diciamo della loro attività non avrebbe potuto essere svolta. Il refettorio era uno degli altri luoghi che loro condividevano, e che condividevano, questo è un affresco di Monte Oliveto Maggiore del Sodoma, condividevano attraverso letture, con ovviamente la divisione del pasto, C'erano alcuni ordini che erano terrificanti a livello di severità, dove praticamente non si mangiava niente, ma niente davvero. I benedettini, per esempio, non erano così. Non saranno così i cluniacensi, ad esempio, che ammetteranno la carne a tavola, la carne, per esempio, anche dei quadrupedi, che era vietata, per esempio, ai benedettini. Ammetteranno, ecco, una cosa meravigliosa, scusate, di San Benedetto fu il fatto che non proibì il vino ai suoi monaci, perché, disse lui, era assolutamente impossibile farlo, l'avrebbe indotti in tentazione, li avrebbe fatti peccare, perché avrebbe potuto dirgli, chiedergli qualunque cosa, tranne che rinunciare al vino, e quindi non lo tolse. Quindi anche la capacità appunto discrezionale, cosa che venne mantenuta presso alcuni ordini derivati ovviamente dai benedettini. Refettorio di Santa Chiara, questo di Santa Chiara d'Assisi, i luoghi appunto importanti, i refettori erano i luoghi dove i monaci si incontravano. A partire dal XII secolo le cose cambiano un po', perché quasi tutti i monaci sono di famiglie importanti e quindi non vogliono fare i lavori fisici, vogliono avere degli spazi propri. Per esempio anche il refettorio molto spesso diventa un luogo in cui si incontrano, uno dei pochi luoghi in cui condividono la vita in comune. Questo affresco rappresenta un altro evento particolare legato a un momento di vita in refettorio, il tentativo di assassinio da parte del vescovo di Vicovaro di San Benedetto, del quale era profondamente geloso, e questo avvenne proprio durante un pasto nel refettorio. Sempre nell'ambito della vita comunitaria si dividevano anche i dormitori. Questo è il dormitorio di Pontigny, purtroppo molto danneggiato, come vedete, utilizzato come deposito, un'abbazia molto importante per un certo periodo, ma il dormitorio comune era una cosa naturale che rientrava nella condivisione. Più tardi, soprattutto nel corso del XII, XIII secolo, ma anche successivamente, alcuni ordini, per esempio, arrivarono a concedere ai monaci una cella personale. I domenicani, per esempio, i domenicani avevano diritto ad una cella perché nella cella pregavano, riflettevano, meditavano e tra l'altro studiavano, e quindi come tale avevano diritto alla cella privata, personale. Un altro punto, luogo di incontro della vita monastica fu per esempio il capitolo, la sala capitolare, dove ci si incontrava per discutere, per raffrontare, per in qualche modo condividere la vita del quotidiano, dove veniva fatta, come sapete, la denuncia nella sala del capitolo, e quindi dove ogni monaco si auto denunciava le mancanze fatte o veniva denunciato eventualmente da qualche confratello, luogo in cui di solito vigeva l'obbligo del silenzio, dove si poteva parlare solo se interrogati, da cui il famoso detto avere voce in capitolo. Noi diciamo avere voce in capitolo, quindi aver diritto di parlare, e viene proprio dall'usanza della sala capitolare. Ecco, la rappresentazione appunto di un momento dell'attività della sala capitolare. Quindi il monachesimo diventa sempre più strutturato, sempre più organizzato, ma tenete presente che questa strutturazione tende ad allontanare il monaco sia dalla vita quotidiana, diciamo dalla vita di tutti i giorni, e anche da quelle che erano state forse le indicazioni originarie, in qualche modo avviate dal monachesimo, che ricercava in questo modo la diffusione della fede, ricercava una spiritualità. E purtroppo questa cosa si sentirà molto nel XII secolo, quando, cambiando i presupposti soprattutto economici dell'Europa, cambiano proprio tutti i presupposti economici a livello di organizzazione, le città diventano più potenti, si sviluppa un'economia basata soprattutto sulla monetazione, sullo scambio commerciale, Le abbazie entreranno in crisi da questo punto di vista, proprio come strutture, e non solo, molto spesso sarà difficile anche raffrontarsi con la gente che vive nelle città, che chiede soprattutto una spiritualità maggiore rispetto a quella espressa da molte abbazie. Pensate per esempio ai cluniacensi, che furono tra i rappresentanti di una chiesa splendida, spettacolare, perché voleva essere l'esaltazione del paradiso. Quindi molta gente addirittura entrò in conflitto con i religiosi, che sentiva lontani e ai quali effettivamente non bastava l'elemosina che veniva fatta presso i monasteri, dove si dava per esempio ospitalità e cibo di solito a 12 persone, in ricordo dei 12 apostoli, o dove gli atti di carità erano effettivamente molto molto di maniera ma non sentiti. C'era tra l'altro anche una mancanza di cultura nel clero, soprattutto nel monachesimo in quel momento, che in qualche modo fece sentire il distacco. Il XII secolo è anche l'epoca delle grandi eresie, no? Della diffusione delle grandi eresie, e a questo, se vogliamo, metteranno un po' riparo gli ordini mendicanti, Francesco, Domenico, due strade completamente diverse. Francesco il pauperista, Francesco colui che scende in mezzo alla gente, che va a predicare, va a condividere con gli altri la propria povertà. Domenico che invece chiede, vuole alla Chiesa una capacità anche teologica, una conoscenza, una cultura che sappia quindi guidare la gente. Poi questi due binari paralleli in qualche modo si incontreranno invece ad un certo momento, indirizzandosi verso la stessa spinta comune di sostenere la Chiesa. Saranno proprio loro che usciranno dai monasteri per andare in mezzo alla gente, a riportare, quindi come i monaci, se vogliamo, itineranti, il monachesimo tra le persone e quindi l'esperienza della Chiesa tra le persone. Ecco il viaggio del monaco, se così possiamo dire metaforicamente, nel Medioevo. Un viaggio che lo ha portato alla ricerca della propria spiritualità, alla condivisione per una salvezza comune, passando per l'esperienza cenobitica e poi monasteriale, fino a ritornare o comunque a convergere nel movimento dei mendicanti. E qui ovviamente io mi fermo, perché mi fermo al Medioevo, non affronto ciò che accadrà successivamente, e quindi comunque il tentativo di ritornare grosso modo alle origini del monachesimo originario. Io vi ringrazio e a questo punto possiamo chiudere la conferenza.